Capitolo 16. L'automobile, lasciati i sobborghi di Ramleh, correva sulla via di Aboukir. Le dune cominciavano a mareggiare, come onde contro gli scogli, biancheggiando e sfuggendo per riunirsi più lontano. Si infiltravano fra gruppi di case, frastagliavano i campi verdi, si stagliavano contro il mare e contro il cielo, così azzurri tutti e due, che anche a guardare verso l'interno non si poteva dire se fosse mare la linea dell'orizzonte. De Vincenzi aveva lasciato Alessandria dietro di sé, infuocata dal sole meridiano. Il vento di mare, contro cui era lanciato in corsa, placava l'arsura del suo corpo in traspirazione, ma non placava il tumulto del suo cervello. Gli avvenimenti delle ultime 24 ore si erano svolti con rapidità così violenta e bruciante che egli ora, solo nella vettura con l'autista arabo accanto a sé, sentiva il bisogno di riviverli nella memoria, prima di giungere là dove essi stavano per concludersi. E quale sarebbe stata la conclusione? Gli ultimi avvenimenti. Avevano tentato di ucciderlo e John Vehrehan lo aveva salvato. Questi erano gli ultimi avvenimenti e non gli avevano recato la chiave del mistero che avvolgeva quegli uomini, né il segreto mortale della loro lotta sanguinosa e senza quartiere per il possesso di un candeliere a 7 fiamme che lui non aveva veduto mai e che adesso doveva trovarsi assai prossimo alla sua meta ultima. L'avrebbe raggiunta? Vehrehan avrebbe vinto la partita o i suoi nemici? E De Vincenzi credeva di sapere adesso che non soltanto gli interessi di quegli uomini erano in gioco, ma ben più formidabili interessi. Per questo, soprattutto, lui correva ora sulla strada di Rosetto, consapevole del nuovo e più terribile pericolo che stava per affrontare. E per un'altra ragione anche, inespressa e quasi ricacciata nel profondo della sua subcoscienza, che era in lui. Non abbandonare in difesa al suo destino Miss May Bigland. La donna non lo interessava per la sua bellezza, non gli era entrata nel sangue. De Vincenzi non era innamorato, se lo ripeteva con forza, ma anche con serenità, e non si ingannava nel valutare il proprio sentimento. Ma lei gli si era aggrappata disperatamente ed era evidente che sperava di aver trovato in lui l'unico essere umano capace di difenderla dal pericolo che la minacciava. E adesso lo faceva andare a Rosetto. L'automobile correva sulla strada chiusa tra il mare e il lago Mariottis. Lungo la striscia della spiaggia si aprivano grandi pozze d'acqua, sedimenti di sale argenteo, che facevano splendere bagliori di ghiaccio sul rosso fulvo delle dune e avevano venature di sangue, iridescenze azzurre, cupe macchie violacee. Il lago appariva interminabile e si perdeva lontano all'orizzonte. La terra sulle sponde, resa gloriosamente ferace per le infiltrazioni, ribolliva in germinazioni verdi di grano, di cotone, di erba. Sullo specchio melmoso delle acque, le barche a vela triangolare, rialzate acutamente a poppa e a prua al modo delle antiche navi egizie, si pavoneggiavano di verde squillante e di rosso cremisino. Un gruppo di cammelli sull'acqua, un ciuffo di palme in cima a una duna. Un moro nudo che stava per tuffarsi. Erano queste le uniche apparenze che rivelassero l'Oriente. Che cosa lo attendeva a Rosetto? Vi avrebbe ritrovato l'ebreo della terza classe dell'Augustus? Il levantino complice di John Vehrehan? Certo si sarebbe incontrato con l'uomo ragno e sapeva che Miss Bigland sarebbe stata ad attenderlo sulla spiaggia nel cavo d'una duna. Come era ugualmente certo che non si sarebbe trovato ancora davanti due uomini misteriosi che occupavano le cabine adiacenti a quelle di Vehrehan e del suo complice e che avevano teso a lui e a Miss Bigland il tranello in cui loro due avevano corso pericolo di perder la vita. Ne era certo, perché ormai quei due giacevano sul fondo del mare, a molte miglia dal porto di Alessandria. Gli ultimi avvenimenti. Mentre l'auto correva, De Vincenzi li rivisse nella memoria. Era uscito dalla cabina di John Vehrehan, ancora sconvolto dalla rivelazione fattagli. William Ellis era stato ucciso a Londra 1 anno prima e l'uomo ragno ne era il figlio. La notizia da sola non gli sarebbe apparsa sconvolgente se non avesse letto il biglietto con quell'unico nome e se non avesse veduto lo smarrimento profondo che aveva prodotto su Miss Bigland. Qual era il legame che univa il figlio dell'assassinato alla ragazza? Che tra John Vehrehan e la donna esistessero vincoli di sangue non gli sembrava probabile. Se un'unica eredità di dolore e forse di vendetta li avesse uniti, Miss Bigland non si sarebbe sentita sola contro il pericolo, come evidentemente si sentiva. Un altro problema, che riconosceva per il momento insolubile, era quello presentatogli dalle parole dell'ebreo levantino, pronunziate con l'accento del più puro fanatismo. Era colui che è morto per una causa santa. Se avesse conosciuto questa causa santa, avrebbe potuto forse rendersi conto anche dell'essenza della lotta alla quale assisteva, trascinato egli stesso nelle vicende di essa. Nel pomeriggio e fino a sera aveva vagato per le sale e sopra i ponti, con la speranza di incontrare gli altri due misteriosi abitatori delle cabine, che contava di riconoscere dalle fotografie dei passaporti. Entrambi erano tedeschi e provenivano da Francoforte. Per questo ne aveva notato i nomi sull'elenco dei passeggeri datogli dal commissario di bordo, e la supposizione che si trattasse di persone direttamente interessate all'avventura si era rafforzata in lui, quando aveva veduto che occupavano le cabine adiacenti a quella di Vehrehan. Pur senza avere ragione alcuna per crederlo, era sicuro che erano stati quei due a inseguire Miss Bigland la notte precedente e a lasciarle l'enigmatico messaggio. Le sue ricerche del pomeriggio non avevano dato alcun frutto. Non era riuscito a trovarli, né aveva più riveduto Miss Bigland, che chiusasi in cabina non ne era uscita sino a sera. Aveva anche esplorato la terza classe con la convinzione che Vehrehan vi si trovasse, probabilmente travestito e truccato. Ma come scoprire l'uomo ragno tra quei due o 300 ebrei e tra gli altri passeggeri che gremivano i dormitori, il refettorio, il ponte coperto e l'ultimo ponte di poppa? Gli ebrei si tenevano appartati a gruppi. Gli altri passeggeri fornivano esemplari umani d'ogni genere, vestiti in ogni foggia, dall'operaio italiano, che ritornava ad Alessandria, al levantino adusato a ogni mestiere, al commesso viaggiatore di incerta e occasionale attività, all'avventuriero che le autorità continentali avevano espatriato, sicure che sarebbe salito sul primo piroscafo di ritorno munito d'un diverso passaporto e della medesima ferma volontà d'inganno, di truffa e di rapina, quando non di peggio. De Vincenzi aveva dovuto rinunciare ben presto all'impresa ed era risalito. A pranzo Miss Bigland era comparsa col medesimo volto pallido e concentrato e si era limitata a fargli un breve cenno col capo di saluto. Dei due misteriosi passeggeri nessuna traccia. Era una serata magnifica, una di quelle serate di luna in cui il mare si distende luminoso e fosforescente sotto il cielo limpido e così terso da dar l'impressione di un'immensa volta di cristallo sonoro e squillante. De Vincenzi, uscito sul ponte, s'era messo ad attendere che i passeggeri si disperdessero nelle sale da giuoco e da fumo, nei salotti e per le passeggiate. La ragazza gli si era avvicinata e, appoggiatasi al parapetto mentre faceva mostra di non occuparsi menomamente di lui, aveva mormorato col volto fisso davanti a sé: «A mezzanotte». E poco dopo si era allontanata. A mezzanotte De Vincenzi s'era trovato nella propria cabina, pronto ad affrontare l'avventura con tutti i suoi rischi. Quasi immediatamente aveva sentito passi nel corridoio e poi lo sfregamento leggero ad una mano contro la porta e sulla maniglia. Era uscito e aveva trovato Miss Bigland. La ragazza indossava un impermeabile stretto alla vita dalla cintura e aveva i capelli biondi chiusi in un cappellino di feltro che le cingeva la testa come un casco. Lo precedette senza volgersi e andò diritta a cacciarsi sotto la breve scala che conduceva al ponte dei giuochi, laddove appunto egli stesso si era nascosto quando la notte precedente l'aveva spiata. L'aveva raggiunta e si era subito sentito afferrare per una mano che lo traeva nell'ombra. «Mi attendono sul ponte di Prua, all'ultima punta. È necessario che vada sola. Se mi accompagnaste e vi vedessero, farebbero presto a toglierci di mezzo, voi e me. Andrò sola e li trarrò in inganno». La sua voce era un soffio, ma lei appariva ferma e sicura, decisa a tutto, preparata a tutto. «Credo che ad incontrarmi verrà uno solo di loro, mentre l'altro andrà a frugare nella mia cabina. Essi non suppongono ancora che io ieri notte sia andata a mettere al sicuro quel che cercano. Quando i due si riuniranno e sapranno d'essere stati giocati, il pericolo per me diventerà più forte, ma allora lo affronterò e cercherò di evitarlo come potrò. Quel che preme adesso è di toglier loro i denti, se possibile. Le loro cabine di prima classe si trovano sul braccio più vicino all'ultima porta verso prua. «Le conosco», l'aveva interrotta lui. «Sono vicine a quella di John Vehrehan». Miss Bigland aveva avuto un piccolo sussulto, ma aveva proseguito. «Bene, bisogna che troviate il modo d'entrarvi. Dovete cercare una busta voluminosa di carta pergamenata. Su di essa vedrete una scritta a caratteri arabi e di dietro sigilli neri. Non potete ingannarvi. E che l'abbiano in cabina, è sicuro, perché non si arrischierebbero a portarla indosso. E non dubitano che qualcuno possa andare a cercarla proprio lì, quando quella busta dovrebbe trovarsi già al suo destino. Io sola so che essi l'hanno». Poiché De Vincenzi aveva taciuto e Miss Bigland aveva dubitato che esitasse, la ragazza aveva aggiunto: «Vi prometto che riavrete le formule». Si era staccata da lui e, entrata nella luce lunare, si era allontanata verso prua e lui l'aveva seguita da lontano. Non gli era sembrato prudente lasciar sola la ragazza nel pericolo, anche se glielo aveva chiesto. De Vincenzi era così assorto nel ricordo delle ore vissute sul piroscafo che fino allora aveva guardato il paesaggio attorno a sé senza rendersi conto di quel che vedeva. Ma un parco cintato, un soldato scozzese in gonnellino a quadratoni a cosce nude, lo distolsero dalla sua meditazione. Che cos'era quella distesa di hangar, di cottage, di macchine e di ali sulla riva, tra il lago e il mare? Fece presto a rispondere alla domanda. Non poteva essere che Abukir. Vide sulla spiaggia una breve teoria di tank tozze e nere. Qual era la catastrofe? Che, come Miss Bigland gli aveva detto, essi dovevano impedire con quella loro corsa folle da Venezia ad Alessandria e ora ad Alessandria a Rosetto? I due misteriosi passeggeri dell'Augustus erano morti, ma quali altri nemici stavano per affrontare John Vehrehan e i suoi compagni? Lui aveva scoperto quel loro convegno di Rosetto e vi si recava, d'accordo con Miss Bigland, che aveva voluto averlo accanto. Forse lei temeva ancora un pericolo, che non doveva venirle soltanto dai suoi nemici. Abukir era passata. L'autista arabo guidava immobile, col volante tra le mani grasse e flaccide, guardando fisso dinanzi a sé. De Vincenzi scorse un villaggio di pescatori presso il lago, selva di alberi in barca, lento volo di vele rettangolari sull'acqua, strisce di verde ramarro e di rosso sangue sulle carene. «Quanto ancora per giungere a Rosetto?» «Un'ora, mister». E l'uomo tornò nella sua immobilità. Come aveva fatto a raggiungere il ponte di prua senza che nessuno lo avesse veduto? Almeno lui credeva di non essere stato visto. Il fatto è che i due uomini gli erano passati accanto senza rivolgersi neppure verso l'ombra del canotto di salvataggio contro cui si era addossato. Adesso che riviveva con la memoria quell'episodio tragico della traversata, sapeva che i due lo avevano perfettamente visto e che avevano finto di nulla per trarre anche lui nel tranello teso alla ragazza. Il loro aspetto lo aveva colpito, tanto dissimili ed entrambi ugualmente impressionanti. Alto più del normale, uno era forte e quadrato, con bicipiti e petto da lottatore, l'altro magro e allampanato, tutto ossa. Poiché avevano camminato in pieno chiarore lunare e venivano verso di lui, aveva potuto vederli bene in volto. Apparivano sinistri. La ragazza s'era ingannata, dunque, nel supporre che i suoi nemici si sarebbero divisi e che uno solo di essi sarebbe andato al colloquio. Miss Bigland stava già ad attendere sotto il fuoco di prua e De Vincenzi ne aveva indovinata più che veduta l'ombra scura contro il parapetto e le aste e i sartiami. I tre s'erano profilati per qualche istante contro l'orizzonte, poi erano tornati per ripassargli davanti. La ragazza si trovava fra i due uomini. Non parlavano. Da prua s'erano diretti a poppa, traversando tutto il piroscafo. Lui li aveva seguiti e quando li aveva veduti discendere per la scaletta che conduceva al ponte di terza classe, s'era fermato. A che scopo seguirli anche in basso? Gli sarebbe stato impossibile nascondersi e quando quelli si fossero accorti che Miss Bigland s'era fatta accompagnare, certo la ragazza avrebbe corso un gran pericolo. Aveva deciso allora di visitare le cabine per tentare di impadronirsi della busta misteriosa. Di trovarla non sperava, ma una visita in quelle cabine avrebbe potuto, se non altro, procurargli qualche particolare interessante sulla persona dei due individui. Il resto era venuto così rapido che gliene era rimasto il ricordo confuso e allucinante di un incubo. Era appena entrato nella prima cabina, la più vicina all'ingresso del corridoio e proprio di fronte a quella di John Vehrehan, e aveva aperto una grande valigia. Quando la porta, che lui aveva chiusa senza far scorrere il piccolo catenaccio, s'era aperta e l'uomo magro era apparso. Sorrideva, e soltanto quel sorriso gli aveva fatto correre un brivido per le ossa. «No, la rivoltella è inutile. Sapevo perfettamente di trovarvi qui dentro». Parlava inglese con un forte accento tedesco. «In quella valigia non trovereste nulla di interessante, ve lo assicuro». E invece Miss Bigland vi attende da basso. Ha bisogno di voi, un bisogno urgente. Si tratta della vita. E sorrideva. De Vincenzi aveva perfettamente compreso che l'uomo voleva trarlo in un tranello, ma non avrebbe potuto far altro che seguirlo. Lui non aveva alcun diritto di operare una perquisizione lì dentro e non poteva dare l'allarme. S'era alzato ed era uscito per primo. Subito il tedesco, poiché ormai non dubitava che quei due fossero entrambi tedeschi, gli si era messo al fianco e lo aveva guidato verso la scaletta del ponte di Terza. Erano discesi. Il ponte gli era apparso deserto. «Lì, in fondo», aveva mormorato l'uomo. Camminavano rasente al parapetto. Dopo il primo tratto, dove di giorno i passeggeri di Terza avevano la facoltà di trattenersi, il ponte era ingombro di cordami e anche lì si trovavano i canotti di salvataggio. Quando De Vincenzi, cercando con lo sguardo davanti a sé la ragazza, era passato vicino a una di quelle barche, si era sentito afferrare brutalmente per le spalle e immobilizzare. Un colpo violento sulla testa lo aveva stordito e certo dovevano averlo colpito ancora, perché lui non aveva capito più nulla. Quando era tornato in sé, si era trovato disteso proprio in fondo al ponte di poppa, dietro un'altra barca, e Miss Bigland gli stava accanto. Era ancora buio, e così, dalla bocca della ragazza, lui aveva appreso che soltanto per il miracoloso intervento di John Vehrehan, tanto lui quanto Miss Bigland erano scampati alla morte. Il piano dei due era perfetto e all'alba i marinai avrebbero trovato i cadaveri del commissario e della ragazza uno vicino all'altro e tutti e due con qualche proiettile di rivoltella nella testa. L'assassinio sarebbe stato camuffato da duplice suicidio, che avevano già messo in pugno a De Vincenzi la rivoltella con cui essi li avrebbero uccisi, per far credere che fosse stato lui a sparare. In quel momento da una delle barche era balzato fuori l'uomo ragno e due rapide pugnalate nella schiena avevano tolto per sempre dal numero dei viventi quei due uomini, i cui cadaveri erano stati gettati a mare con la medesima rapidità sicura e pronta. L'autista arabo, senza volgersi verso De Vincenzi, annunziò: «Rosetto!» La cittadina si distendeva sotto di loro, bassa e rosata, giuoco di cubi e di rettangoli, schiacciata nella sabbia tra il mare e il fiume. Nel porto le barche agitavano le punte sottili dei loro alberi altissimi. Quattro minareti bianchi e due cupole delle antiche moschee, qualche ciuffo di palma, qualche cammello gibboso, alcuni mori del Sudan e un branco di bimbi seminudi che circondò l'auto, subito messo in fuga da una specie di guardia civica in camicia biancastra e berretto rosso col numero d'ottone. Miss Bigland aveva consigliato a De Vincenzi di raggiungere la spiaggia e nascondere l'auto fra le dune. La macchina passò per due o tre stradicciuole strette, fra le graticciate dalle musciarabaie, sbucò sulla piazza principale. Sulla porta dell'unico caffè un omaccione ventruto si arricciava i baffi neri. Una donna velata traversava il lago del sole meridiano sui ciottoli bianchi. Miss Bigland gli aveva detto di trovarsi laggiù nelle prime ore del pomeriggio. L'auto abbandonò le case e si mise sulla sabbia. Alla prima duna alta che trovò, il commissario fece fermare la macchina e mandò l'autista in paese con l'ordine di rimanervi. Nel caffè o dove meglio avesse creduto, fino a notte. Soltanto dopo le 11 avrebbe dovuto far ritorno all'auto e mettersi al volante ad attenderlo. De Vincenzi, rimasto solo, si avviò per la spiaggia. Di Miss Bigland nessuna traccia. Il sole batteva mare e sabbia. La sabbia sfavillava. L'acqua sembrava ribollire per la corrente del Nilo che si getta nel mare azzurro. Azzurro e verde, mescolati, davano allo spumeggiare il colore vivido di uno stagno in ebollizione. Uno stanco vento di mare investiva a tratti De Vincenzi e gli recava in quel gran calore un poco di refrigerio. La spiaggia si distendeva infinita alla sua sinistra, quando guardava il mare, e alla destra piegava quasi subito per formare il porto. Che la ragazza venisse all'appuntamento datogli, De Vincenzi non dubitava. Il ritardo poteva essere stato causato da tante ragioni. Non gli rimaneva che attendere. Raggiunse la cima di una duna e si lasciò cadere sulla sabbia. Un lento torpore lo invase, ma reagì subito. Voleva avere lo spirito vigile e i sensi desti. A un tratto la sua attenzione fu attratta da un punto nero che era apparso sul mare dalla parte di Abukir. Un'imbarcazione si avvicinava a Rosetto, procedendo lungo la costa ed avanzando così rapida che ben presto fu visibile. De Vincenzi riconobbe un canotto automobile. Il canotto passò alla distanza di qualche centinaio di metri dal luogo dove lui si trovava e piegò diritto sul porto entrando nel Nilo. Quando trascorse all'altezza della punta e prima che fosse scomparso dietro le dune e la gettata del porto sul fiume, poté vedere che conteneva 4 persone. Cercò di distinguere fra esse Miss Bigland, ma non vi riuscì. Nessun altro segno di vita si produsse, né sul mare né sulla spiaggia, per molto tempo ancora. Fu verso le 5 del pomeriggio, dopo oltre 3 ore di attesa, che De Vincenzi vide giungere dalla parte del paese un arabo in galabia bianca. Correva curvo e ben presto gli fu vicino, ai piedi della duna dove lui si trovava. Ma non salì. Fermatosi in basso, nell'ansa, gli fece segno di scendere, levando al cielo le mani e le braccia scarnite. De Vincenzi lo raggiunse. «Là, là, là, là!» mormorò rapido l'uomo e, cacciata la destra sotto la galabia, ne trasse un foglio piegato che porse. Non attese altro e, ripetuto il saluto, si volse e ben presto scomparve fra le dune, correndo curvo e veloce verso Rosetto. De Vincenzi aprì il foglio, era firmato con una M, e in inglese diceva: «Andate nel caffè sulla piazza, il padrone è greco, che vi accoglierà fino a notte, eseguite le istruzioni che vi darà». Passò dinanzi all'auto con cui era venuto e rientrò a Rosetto. L'uomo dai baffi neri e dal ventre obeso, che aveva notato nell'attraversare la piazza, era ancora sulla porta del suo locale e si trasse da parte per farlo entrare, rivolgendogli un sorriso umido e invitante. De Vincenzi andò a sedersi a un tavolo. Il padrone gli si avvicinò. «Gelatine de lucum?» chiese con un inchino, fissandolo nei suoi occhi bovini che sorridevano maliziosamente. «No, caffè». Tornò col caffè e si fermò accanto al tavolo. «In escursione a Rosetto, signore?» gli chiese in francese. De Vincenzi annuì. «Molta gente da queste parti?» «Poca, ma se ne attende per questa sera. Potreste darmi una camera fino a domani?» Il greco sorrise. «È questo l'unico albergo di Rosetto, signore. Certamente posso darvi una camera». Si volse e chiamò. «Nur!» Apparve una negra a cui parlò in arabo. La negra si volse a De Vincenzi mostrandogli la chiostra dei suoi denti formidabili fra le tumide labbra scarlatte e sollevando la tenda a fiorami che copriva la porta di fondo. «Andate con Nur, signore, tra poco vi raggiungerò». Salì una scaletta di legno dietro alla donna e si trovò al primo piano della casa, un primo piano bassissimo, in un breve corridoio quasi buio, sul quale si aprivano 2 porte. La negra ne spalancò una e gli sorrise di nuovo indicandogliela. La stanza aveva le pareti dipinte di turchino ed era arredata all'europea, con mobili di legno chiaro. De Vincenzi si diresse alla finestra e vide che dava sulla piazza. Riabbassò la tendina e si volse. La negra era scomparsa. Quasi subito apparve il greco. Entrò senza bussare e richiuse l'uscio dietro di sé. «Il signore è venuto qui per diporto?» «No». «È colui che attendo, allora?» «Lo credo. Chi vi ha detto che sarei venuto?» «Una miss, signore. Una miss che io conosco». «Bene». Il greco tacque per qualche istante, si fregava lentamente le mani. «Il signore è armato?» chiese.
«Sì».
«Non sarà necessario, spero. E anche la miss lo spera. Mi ha detto di raccomandarvi che non facciate uso delle armi, se non nel caso in cui vi vedeste minacciato, ma questo non accadrà». «E poi?»
«Venite con me, signore. Vi mostrerò il luogo dal quale questa notte potrete tutto vedere senza esser visto».
Fecero il breve corridoio e il greco aprì in fondo a esso una porticina bassa, quasi invisibile nel muro. Dovettero curvarsi per entrare e si trovarono in un altro corridoio lungo e stretto. Il greco lo precedeva. Un'altra porta si aprì al fondo e De Vincenzi si trovò in una specie di soffitta di 3 o 4 metri quadrati di grandezza. Conteneva solo un materasso in terra. L'uomo, sempre tenendosi curvo, dato che la volta non aveva più di 1,5 metri di altezza, si volse e gli indicò una graticciata di legno che formava finestra. Prese il materasso e lo tirò sotto la graticciata. «Guardate!» De Vincenzi si inginocchiò sul materasso e mise il volto contro la grata. Vide sotto di sé una vasta sala, con le pareti interamente tappezzate di drappi, di scialli e di stoffe multicolori. In terra tappeti e per tutto mobilio un grande tavolo circondato da seggiole. Il tavolo e le seggiole erano neri, di ebano intagliato. Dal soffitto pendeva in mezzo al tavolo una grande lampada di ottone spenta. La sala riceveva luce da una finestra alta al soffitto, che adesso era aperta, ma che poteva scomparire dietro le stoffe. Evidentemente era quello il luogo di convegno di gente che non amava riunirsi in pubblico. «Venite, qui non avreste altro da fare né da vedere fino a notte». De Vincenzi si alzò. Quando furono di nuovo nella sua camera, l'albergatore gli indicò il letto e sorrise. «Potete dormire, signore. La miss che si occupa di voi mi ha raccomandato di non farvi uscire dalla stanza».